credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Secondo incontro. Il pellegrinaggio a Lugdunum.
Ben ritrovati amici in ascolto ad un nuovo appuntamento della trasmissione mensile dedicata al pellegrinaggio cristiano. È con me in studio la professoressa Gabriella Marucci, esperta in antropologia religiosa. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a lei e a voi tutti.
Dove ci porta oggi professoressa? La nostra sigla ci ha già fatto capire qualcosa, ma dove ci porta di preciso?
Abbastanza lontano. Andiamo in Irlanda e precisamente nell'Irlanda nord-occidentale, nella contea del Donegal. Il pellegrinaggio avviene in un luogo detto Lugdunum, che forse più conoscerete il maggior numero di persone come Lugdunum, perché è una parola gaelica di una lingua difficilissima e significa lago rosso, secondo una leggenda per la quale San Patrizio, che è appunto il santo cui questo pellegrinaggio è dedicato, uccise qui un drago che rappresentava Satana, che col suo sangue rese rosse le acque di questo lago.
Quindi un pellegrinaggio legato alla figura di San Patrizio.
Chi era San Patrizio? Dunque, è molto antico come santo, quindi molte leggende si sono andate così stratificando sulla sua figura. È citato comunque nel martirologio romano e diciamo che la versione più accreditata della sua vita lo fa nascere fra il 385 e il 392 d.C., quindi siamo nel IV secolo. Nasce in Scozia da genitori aristocratici, quindi di famiglia benestante, romanizzati. Da adolescente, intorno ai 16 anni circa, insieme a molte altre persone, fu rapito da pirati irlandesi che lo portarono in Irlanda e lo vendettero come schiavo. E qui per alcuni anni passò la vita a fare il pastore. In questi anni apprese il gaelico, che è appunto la lingua diciamo di queste regioni celtiche dell'Irlanda e della Scozia, e cominciò a conoscere gli usi e i costumi degli irlandesi. Dopo 6 anni di schiavitù fuggì, si imbarcò su una nave e sbarcò in Gallia, cioè la Francia di allora, diciamo. Successivamente tornò in patria, ma qui o ebbe una visione o li sentì in sogno, comunque ebbe la vocazione forte a tornare in Irlanda e a fare apostolato in Irlanda. Quindi tornò in Gallia, entrò in un monastero dove studiò teologia e la religione cristiana approfonditamente in modo da essere ordinato diacono. Dopodiché si dedicò ai viaggi per conoscere il mondo cristiano e passò anche a Roma. Nel 460 d.C. Papa Celestino I lo incaricò come vescovo di organizzare appunto una diocesi in Irlanda, cosa che San Patrizio fece. Si recò in Irlanda, era un grande predicatore, un missionario di vocazione e anche aveva, e questo è importante, una grande abilità diplomatica, quindi seppe conquistare alla sorte e alla religione cristiana gli aristocratici, i nobili, le famiglie benestanti dell'Irlanda, e quindi il cristianesimo, diciamo, partì dall'alto e scese verso il basso, verso la popolazione, senza difficoltà, senza problemi. E infatti si può dire che almeno in quell'epoca la conversione al cristianesimo di queste genti pagane non ebbe martiri. San Patrizio morì il 17 marzo del 461 e questo è quello che comunemente viene chiamato il suo Dies Natalis, quello in cui nasce da una nuova vita.
Quindi diciamo che fin qui ci sono dei dati storici per ricostruire un po' la biografia, però lei parlava anche di leggenda, ci sono,
sì,
invece poi c'è anche tutto un aspetto un po' più leggendario.
Sì, per esempio si racconta che avesse allontanato, prima attirato, poi allontanato tutti i serpenti dell'Irlanda, ed è per questo che in Irlanda non ci dovrebbero essere serpenti, facendoli gettare, quindi suicidarsi praticamente in questo lago o in mare. Oppure appunto che abbia ucciso il drago Satana, avendolo poi fatto precipitare nel fondo del lago, che poi avesse proprio in questo luogo dove si svolgerà e dove si svolge questo pellegrinaggio, avrebbe sognato il purgatorio. Cioè, che cosa succede alle anime dei defunti quando vanno in purgatorio, appunto a purgarsi dei loro peccati, e avrebbe individuato che l'ingresso al purgatorio era proprio in fondo al lago, in un pozzo senza fondo. Quindi questo pellegrinaggio è conosciuto anche come non soltanto il purgatorio di San Patrizio, ma il pozzo di San Patrizio. E naturalmente proprio legata a questa sua vocazione di viaggiatore, di missionario e di monaco, che poi impronterà tutta la religiosità, il cristianesimo irlandese, è una celeberrima preghiera che è nota appunto come la benedizione del viaggiatore irlandese.
Noi allora l'ascoltiamo prima nella versione in lingua inglese e poi in italiano.
May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face and the rains fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.
Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso e la pioggia cada dolce nei campi intorno. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano.
E questa era la bellissima benedizione, sì, del viaggiatore irlandese che abbiamo ascoltato nelle due versioni, inglese e poi nella traduzione italiana. Professoressa, continuiamo con lei a scoprire questo pellegrinaggio, detto anche il purgatorio di San Patrizio.
Sì.
Ci ha detto già che la localizzazione è nell'Irlanda nord-occidentale ed, sì, è legato alla figura di San Patrizio. Descriviamo allora più nel dettaglio questo luogo, questo Loch Derg.
È un luogo molto suggestivo, è un laghetto che è circondato da una catena di montagne coperte di erica che lo isolano completamente dal mondo esterno. L'unica strada per arrivarci arriva da una cittadina che si chiama Pettigo, che sta a varie miglia di distanza. Questo lago, che ripeto è un laghetto, racchiude 46 isolette.
Quindi piccolissime.
Piccolissime, molte delle quali sono soltanto delle rocce che emergono dalle acque. Le due isole più importanti, quelle che ci interessano, sono Station Island, che è nota appunto come il purgatorio di San Patrizio, e Saints Islands, l'isola dei Santi. Il rito pellegrinale cominciò in quest'ultima, poi si trasferì a Station Island in pieno Medioevo, fra il 1110 e il 1200. Ora, Station Island è estremamente piccola, è lunga se non 200 metri, immaginate, e non più larga, nel punto più largo di una cinquantina, quindi veramente poco più di uno scoglio, ma è affollata di costruzioni risalenti a varie epoche che sono destinate ai riti e al soggiorno dei pellegrini. Il pellegrinaggio classico, quello detto appunto di Loch Derg, dura 3 giorni. Inizia alle 3 del pomeriggio del primo giorno fino alle 11 della mattina del terzo, quindi sono quasi 3 giorni. I pellegrini giungono all'isola con l'unico mezzo possibile, che è una sorta di barca occhiata, se vogliamo chiamarla così, e sono circa 200 o 250 a volte. L'arrivo della barca è segnalato da un suono di una tromba che su un'unica nota lunga che segnala il suo arrivo, a volte circondato così dalle nebbie del lago. È una cosa molto suggestiva e anche impressionante. Il primo gesto dei pellegrini è togliersi le scarpe, cioè il gesto penitenziale iniziale è andare scalzi per tutto il giorno, tutta la permanenza sulla loro isola, senza contare che sono digiuni già dal tramonto precedente. Arrivano già a digiuni e non toccheranno cibo fino alla sera stessa. Ora dovranno compiere quella che viene chiamata una stazione, l'isola prende nome da Station Island proprio perché viene fatta una serie di stazioni, che è un termine che indica una sequenza fissa di gesti e di preghiere che sono ripetute, reiterate continuamente, ed è questa ripetitività, sottolinea, importante, perché è una caratteristica proprio peculiare della religione, diciamo, di origine celtica irlandese.
Quindi questo è un pellegrinaggio legato prettamente alla realtà. Irlandese.
È tutto irlandese, proprio improntato alla tipica antica religiosità gaelica, che è quindi di origine celtica. L'Irlanda infatti è stata sede, ma fin dall'antichità, dal VI secolo, di un monachesimo molto forte,
quindi
molto organizzato.
Quindi questa austerità è legata a questo monachesimo.
Al monachesimo originario, siamo nel VI secolo. Un monachesimo che ha resistito per secoli, e questi monaci erano, come abbiamo visto anche San Patrizio, formidabili viaggiatori, come abbiamo visto anche dalla preghiera dei viaggiatori, sintomatico ci fosse questa preghiera, che ci sia questa preghiera, indica proprio la vocazione di questi missionari, che erano missionari in tutta l'Europa occidentale ed erano fondatori di monasteri. Quindi la cristianità irlandese è improntata al monachesimo, ma anche al fatto che si è rafforzata durante gli anni lunghi e duri delle persecuzioni, delle interdizioni anticattoliche che tutti conosciamo, per rimanere tenacemente legata al Papa di Roma e alla Chiesa di Roma, e quindi alla propria irlandesità. Quindi identificò l'irlandesità con il monachesimo e con il Papa, con la Chiesa di Roma. Quindi non stupisce, come vedremo, questo pellegrinaggio sia molto duro, improntato ad un'eredità monastica ascetica, penitenziale, austera, che praticamente potremmo far derivare addirittura a San Girolamo.
Quindi proprio anche come rito di purificazione, lei diceva all'inizio questo legame con il purgatorio, con l'immagine del purgatorio, quindi questo passaggio.
Purgare i propri peccati, le proprie colpe, rinnovare, quindi un rinnovamento interiore, è fortemente improntato appunto all'ascetismo.
Prima di ascoltare più nel dettaglio la descrizione di questo suggestivo pellegrinaggio, professoressa, ascoltiamo un'altra importante preghiera che si chiama La Corazza di San Patrizio, e prima ne ascoltiamo una versione cantata dal coro dei monaci benedettini del monastero di Glenstall e poi la traduzione italiana di alcune parti.
Christ, my shield.
Cristo, fammi da scudo oggi contro il veleno, contro il fuoco, contro l'annegamento, contro ogni ferita, così che io possa avere un'abbondanza di ricompense. Cristo con me, Cristo davanti a me, Cristo dietro di me, Cristo in me, Cristo sotto di me, Cristo sopra di me, Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra. Cristo quando mi corico, Cristo quando mi siedo, Cristo quando mi alzo. Cristo nel cuore di ogni uomo che mi pensa, Cristo sulle labbra di tutti coloro che parlano di me, Cristo in ogni occhio che mi guarda, Cristo in ogni orecchio che m'ascolta.
E questa era la corazza di San Patrizio. Professoressa, adesso scendiamo un po' più nel particolare. Lei parlava di questa divisione del pellegrinaggio in stazioni. Vediamone in particolare una.
Ora, una che praticamente sono tutte, perché si ripetono sempre nella stessa maniera nei 3 giorni 9 volte. Ora, appena giunto, il pellegrino va alla Basilica di San Patrizio, quindi questa isoletta ospita una Basilica di San Patrizio, e rende omaggio al Santissimo. Si inginocchia, recita per 3 volte il Pater Ave Gloria davanti alla croce del santo, poi esce, fa altrettanto davanti ad una nicchia sul muro esterno dove è custodita la croce in pietra di Santa Brigida, quindi si gira verso il lago con le braccia aperte nella posizione del crocifisso e ripete per 3 volte la formula battesimale della rinuncia al male. Quindi inizia l'opera di purificazione. Quindi deambula 4 volte intorno alla chiesa. Questa è una cosa importante. Quasi tutti i pellegrinaggi contemplano questo atto della deambulazione intorno al santuario, che è un modo per allungare il viaggio sacro, renderlo più importante e anche più faticoso, se vogliamo. Lo deve fare 4 volte. Ora, naturalmente, l'isola è talmente piccola che hanno dovuto costruire intorno alla basilica una piattaforma di legno per consentire questa deambulazione. Quindi chi fa questo giro intorno alla basilica ha l'impressione di camminare sulla tolda di una nave, anche per il rumore dei passi sul legno e perché questa piattaforma è direttamente sull'acqua del lago. Subito dopo sale su una collinetta, che naturalmente è a 2 metri dalla Basilica di San Patrizio. Questa collinetta ospita i famosissimi, almeno per gli irlandesi, 6 letti. Sono 6 cerchi di pietra che forse sono i resti di antiche celle monastiche. Ogni letto è dedicato a un santo, tutti irlandesi, tutti gaelici, tranne una curiosa santa poco nota anche da noi, che è Santa Caterina, che dovrebbe essere Santa Caterina da Bologna, alla quale erano devoti dei francescani che gestirono il monastero di San Patrizio fra il 6 e il 700. Allora, i pellegrini vanno tutti quanti insieme, tutti 200 quanti sono, a questi 6 letti. Girano 3 volte intorno ad ogni cerchio di pietre, recitando 3 Pater Ave Gloria, poi entrano nel cerchio e fanno 6 volte il giro. Non è all'interno, non è una cosa facile come può sembrare. Ricordiamoci, i pellegrini sono scalzi, quasi sempre piove, le pietre sono taglienti, ci sono sassi per terra, quindi è facilissimo che i pellegrini possano farsi male, ma questo è previsto perché è un luogo di penitenza e di purificazione. I pellegrini che partono per questo pellegrinaggio sanno perfettamente cosa dovranno fare, quali difficoltà dovranno affrontare, anzi lo scopo del pellegrinaggio è proprio questo. E del resto il sito pellegrinale del popolo di Loch Derg descrive ogni singola azione, per cui chi parte sa esattamente quello che l'aspetta. Quindi infine poi, dopo aver fatto questa penitenza dei 6 letti, vanno sulla riva del lago, recitano per 5 volte Pater Ave Gloria, poi tornano alla croce del santo all'interno della basilica per pregare secondo le intenzioni del sommo pontefice.
Tutto questo in quanto tempo?
1 ora e 15. Non è tanto, proprio perché l'isola è piccolissima.
E poi per il resto della giornata?
Ora, adesso finalmente possono mangiare dal giorno prima che sono a digiuni. Non pensate che fanno chissà che tipo di pasto. Esiste una locanda che dire semplice e dire poco, è assolutamente austera, dove vengono serviti cibi proprio austeri, toast, tè, caffè, acqua. Dopo questo, chiamiamolo pasto, se così può dirsi, dovranno fare i pellegrini altre due stazioni identiche a quelle che vi ho descritto. Quindi nei 9 giorni ne effettueranno, come dicevo, 9, senza contare le funzioni
nei tre giorni.
Quindi 9 stazioni come quella che vi ho descritto, più le funzioni serali. Dopodiché i pellegrini andranno a riposarsi nei dormitori, uno per le donne e uno per gli uomini, quindi 150 persone da una parte, 100 dall'altra. Il secondo giorno avranno 4 stazioni identiche a quella che ho descritto, ma soprattutto ci sarà la prova più difficile di tutto il pellegrinaggio, ed è la veglia notturna in chiesa, cioè tutti i pellegrini si riuniscono nella chiesa principale, saranno svegli per tutta la notte e faranno 14 tappe di una sorta di via crucis, e il tutto recitando incessantemente le 3 preghiere di base, che sono il Padre, l'Ave Gloria, incessantemente fino al mattino, senza interrompersi mai. Tuttavia è permesso uscire qualche secondo per rinfrescarsi all'aria fredda della notte, e la maggior fatica è restare svegli. Non solo, chi si addormenta non è che riceve una punizione, però viene escluso dalle indulgenze previste per chi fa il pellegrinaggio. Quindi diciamo che è un pellegrinaggio duro, ma effettivamente rimanere svegli è la cosa più difficile. La mattina dopo hanno un breve riposo e alle 6 del mattino rifaranno altre 2 stazioni identiche a quella che vi ho detto. Quindi tutti si riverseranno sul molo perché aspettano la barca, che sempre con questo lungo suono di una sola nota di tromba annuncia il suo arrivo, porta i pellegrini nuovi e porterà via i pellegrini che hanno già compiuto il loro pellegrinaggio.
C'è una preghiera che
sì,
viene recitata nel momento nel quale si lascia l'isola. Ce la vuole leggere lei, professoressa, almeno l'inizio?
È un inno che parla della nostalgia che i pellegrini provano, pensate, dopo digiuni, veglie, camminare scalzi sulle pietre aguzze e tutto quello che possono aver fatto di sacrifici e di penitenza, provano nostalgia per il posto che lasciano. Quindi c'è questo coro di voci che canta l'inno dell'addio e dice: addio a te, Lochderg, potrò vederti mai più? Il mio cuore è pieno di dolore per aver lasciato la tua terra santificata. Prosegue a lungo fino a quando non arrivano fino alla riva, dove troveranno poi macchine, adesso pullman, c'è un servizio apposito che li porterà prima a Pettigo e poi nelle loro rispettive case.
Immaginare queste 200-250 persone che trascorrono questi 3 giorni pregando incessantemente, anche in queste condizioni, come lei
disagiate,
ci ha descritto, molto disagiate, sorprende molto, perché a un certo punto si creerà anche un certo clima sull'isola.
Sì, si crea quello che veramente è tipico dei pellegrinaggi. Uno spirito di fratellanza, di coesione, che è trasversale al censo, allo status, al genere. E gli antropologi lo chiamano, questo particolare senso di fratellanza, la chiamano communitas, la comunità, che in questo caso è aiutato dalla piccolezza dell'ambiente, naturalmente, quindi anche un campo ristretto di stimoli. qui sono 200 persone in un'isola microscopica che fanno tutte le stesse cose. Quindi questa mancanza di stimoli esterni favorisce quello che gli antropologi chiamano il senso, il grado della liminalità, cioè trovarsi in una situazione di limen, di margine. Limen in latino vuol dire soglia, cioè non sei né in un locale, né in un ambiente, né in un altro, sei in una soglia, cioè una via di un luogo di margine che non ti colloca esattamente in nessun luogo, sei in un luogo extraordinario, fuori dalla quotidianità, in cui appunto con suoi propri canoni, sue proprie norme, che favorisce il formarsi, certo dura 3 giorni, in altri casi 1, 3 o 4, dipende dal pellegrinaggio, questo forte senso di condivisione.
Certo, le motivazioni devono essere molto forti, perché affrontare un rito così faticoso, un rito che continua a ripetersi da secoli.
Beh, le stanze sono varie. Intanto il desiderio di allontanarsi dal mondo, anche se per un periodo di tempo limitato, che è tipico di tutti i pellegrinaggi, in questo caso naturalmente viene esaltato dalla lontananza da qualsiasi altro luogo abitato, perché intorno ci sono le acque del lago, intorno alle acque del lago ci sono le montagne, quindi è proprio una chiusura che deve dare veramente l'idea di questa liminalità. Quindi mi distacco da tutto e entro dentro me stesso, quindi la volontà di rinnovarsi interiormente, di togliersi le scorie dell'impazienza, della rabbia, dell'ira, della scontentezza, di quello che noi comunemente chiamiamo lo stress, e ti liberi fisicamente, mangi poco, dormi poco, ma anche spiritualmente, perché pensi, perché mediti, preghi incessantemente. Poi e questo è un dato interessante, tipico proprio di un pellegrinaggio di questo genere, la determinazione a voler confermare il proprio essere, non solo cattolici, ma cattolici irlandesi. Quindi è un pellegrinaggio che esalta e che ha un fortissimo aspetto identitario. Se uno parla adesso con un irlandese, io mi è successo tante volte, sono stata in Irlanda, e sentire sono di Roma, sono romana, c'è anche noi, perché noi siamo cattolici romani. Gli irlandesi sono cattolici romani, ma sono irlandesi, quindi una cosa identitaria. E questo è anche importante, perché tanta fatica, tanto sforzo, digiuni e veglie improntate anche ad una grande generosità, perché tutto questo sacrificio, le indulgenze che vengono acquisite, poco fa le nominavamo, non vengono, diciamo così, virgolette, usate al proprio vantaggio, ma vengono dedicate al suffragio delle anime dei propri cari defunti, dei cari di ognuno dei presenti. E questo mi sembra un gesto molto generoso per un pellegrinaggio che ha una prassi così aspra, così dura, ma che rientra, ripeto, pienamente nella tipica religiosità irlandese antica, che è rimasta tuttora.
Grazie professoressa Marucci, ci fermiamo qui con questo incontro dedicato al pellegrinaggio di Lough Derg, o detto anche il Purgatorio di San Patrizio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Secondo incontro. Il pellegrinaggio a Lough Derg.